Arriva la tanto attesa roadmap del governo che detta i tempi dell'abolizione delle restrizioni per il Covid. Intanto in Corsica si scatenano le proteste degli indipendentisti a poche settimane dalle elezioni presidenziali francesi e in Italia non piove da 3 mesi e il petrolio scarseggia e c'è un nuovo fenomeno di sbiancamento dei coralli nella Grande Barriera Corallina. Tante notizie da commentare assieme, ne parliamo fra poco. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 18 marzo 2022. E questa io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata. L'Italia che cambia. Sigla. Ieri il governo ha approvato la tanto attesa roadmap per la fine delle restrizioni, unendosi così a più o meno tutti i paesi d'Europa, pur con un po' di ritardo. Vediamo che cosa prevede e appunto come vengono dettati questi tempi. Innanzitutto viene confermato che a fine marzo lo stato d'emergenza finirà e verrà sciolto il comitato tecnico-scientifico. Quindi dal 1 aprile, dal giorno successivo, succedono diverse cose. Innanzitutto c'è lo stop alle quarantene da contatto con un caso positivo, quindi vuol dire che dovrà rimanere in isolamento solo la persona che ha contratto il virus, dovrà rimanere a casa. Mentre non ci sarà più appunto l'obbligo di restare isolati per coloro che sono stati in contatto diretto con quella persona, indipendentemente dal fatto che si sia o non si sia vaccinati, e lo stesso varrà anche per la didattica a distanza, per cui a scuola si potrà andare tutti e tutte a meno che non si sia in quel momento positivi al coronavirus. C'è l'addio definitivo alla strategia dei colori per le regioni, che già da diverso tempo, a dire il vero, aveva perso molto senso perché non c'era più praticamente nessuna, quasi nessuna distinzione. Cade l'obbligo del Super Green Pass nel luogo di lavoro per gli over 50, quindi sarà richiesto solo il certificato, il Green Pass base. A partire sempre dal 1 aprile e fino al 30 aprile, perché poi dal 30 aprile in avanti scadrà anche l'obbligo del Green Pass base. Quindi vuol dire che le persone con più di 50 anni senza Super Green Pass non verranno più sospese dal lavoro, potranno rientrare normalmente al lavoro. C'è il paradosso che in teoria resta l'obbligo vaccinale fino a metà giugno per gli over 50. Ma sembra più una cosa formale, onestamente, perché poi non ci sono più di fatto ripercussioni. Forse non so dal punto di vista delle multe come funzionerà, ma comunque si potrà tornare al lavoro. Non servirà più il Green Pass di nessun tipo per ristoranti e bar all'aperto, così come per l'accesso negli hotel, né servirà sugli autobus e sui mezzi di trasporto pubblico locale. Mentre continuerà a vigere l'obbligo di indossare le mascherine. E infine decade anche il limite alla capienza degli eventi sportivi, anche se per accedere tipo negli stadi servirà il Green Pass base. Poi il secondo step, il secondo passaggio è il 1 maggio, fin qui abbiamo parlato del 1 aprile. Dal 1 maggio invece non sarà più necessario il Green Pass da nessuna parte, quindi sarà di fatto abolito. Anche ristoranti e altri locali al chiuso saranno accessibili anche senza certificato verde. Poi il 15 giugno c'è l'ultimo pezzetto, ovvero termina ufficialmente anche l'obbligo vaccinale per le persone con più di 50 anni, anche se abbiamo visto che è più che altro un pro forma, perché poi di fatto le persone possono tornare a lavorare e non ci sarà più bisogno di esibire il Green Pass da nessuna parte. Unica eccezione, l'obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno, e comprese anche le sospensioni dal lavoro per il personale sanitario e delle RSA. Quindi esiste ancora questa eccezione all'abolizione di tutte le restrizioni. Ok, passiamo alla seconda notizia del giorno, perché intanto molto vicino a noi, in Corsica, ne stanno succedendo un po' di tutti i colori, perché il Palazzo di Giustizia ad Ajaccio è in fiamme, le prefetture sono state colpite da Molotov e ci sono state decine di feriti negli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine. È il ritorno prepotente del movimento indipendentista corso che a poche settimane dalle elezioni presidenziali francesi, a 3 settimane praticamente, ha trasformato l'isola in una specie di polveriera. Quindi Come mai sta succedendo questa cosa? Tutto è iniziato il 2 marzo scorso, quando all'interno della prigione di Arles, uno dei leader indipendentisti, che era lì detenuto, Ivan Colonna, sarebbe stato aggredito da un altro detenuto, finendo dopo, uno strangolamento in coma. Ora, questa versione in realtà non convince del tutto la popolazione, che così è scesa in strada per manifestare il proprio dissenso, accusando il governo di Parigi di essere responsabile del tentativo di omicidio del simbolo del movimento indipendentista. E riporta l'Indipendente che domenica 13 marzo la protesta a Bastia è sfociata in una vera e propria guerriglia urbana, con tanto il lancio di Molotov verso la prefettura e un bilancio di 67 feriti, di cui 44 appartenenti alle forze dell'ordine. Insomma, non sono tempi in cui ci si annoia. Mettiamola così. Intanto prosegue una tremenda siccità nel nostro paese, soprattutto nel nord. Siccità che ha accompagnato tutto questo inverno anomalo, caratterizzato appunto da temperature molto elevate e dalla quasi totale assenza di piogge. Sono usciti proprio in questi giorni due nuovi rapporti piuttosto allarmanti, uno dell'Osservatorio Ambi sulle risorse idriche e l'altro dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po. E ci sono vari giornali che ne parlano, dell'uno o dell'altro, da Green Report a Green Mia, Repubblica. Comunque, fatto sta che entrambi i report mostrano una situazione piuttosto drammatica e molti corsi d'acqua sono a secco, addirittura sono scomparsi alcuni laghi, soprattutto al nord Italia. I livelli del Po e dei suoi affluenti sono bassissimi, sono ai livelli estivi praticamente. E si parla appunto di tremenda siccità. La regione più gravemente colpita dalla siccità sembrerebbe essere la Valle d'Aosta, che è colpita in particolare dal crollo della portata idrica del fiume Dora Baltea, ma non stanno poi troppo meglio neanche il Piemonte, l'Emilia del Nord, il Veneto sudorientale, il Lazio, la Sardegna e la Sicilia sudorientale. Ora cerchiamo di capire che cosa significa tutto questo a livello appunto del nostro paese, perché il primo comparto a cui ci viene normale pensare in un regime di scarsità idrica è quello dell'agricoltura e effettivamente è uno dei problemi principali, la produzione del cibo, perché l'acqua manca già adesso, ma plausibilmente con la portata dei fiumi ai minimi e anche i ghiacciai ai minimi storici, mancherà ancora di più quest'estate con rischi concreti di carestia. E di conseguenza anche il settore degli allevamenti ovviamente potrebbe subire conseguenze simili, ma c'è anche un altro settore a cui magari non pensiamo immediatamente, ma che è decisamente chiave soprattutto in questo momento e che già oggi viene danneggiato da questa situazione. Sto parlando della produzione di energia idroelettrica, perché se nelle prossime settimane non si verificheranno piogge molto abbondanti, molte centrali idroelettriche saranno di fatto costrette a chiudere per mancanza di acqua, mettendo a rischio la produzione di buona parte dell'energia elettrica del nostro paese. E sappiamo che, insomma, già non è che siamo messi proprio benissimo. Attualmente in Italia ci sono 4.654 centrali idroelettriche, riporta appunto l'articolo di Rinnovabili, che producono il 40% dell'energia rinnovabile nel nostro paese, coprendo circa il 17,6% del fabbisogno energetico nazionale. E la mancanza di acqua sta influenzando già oggi fortemente il funzionamento delle centrali. Alcune sono già ferme, altre hanno limitato la loro produzione di energia al 10% circa. E non è detto che debbano anch'esse fermarsi nei prossimi mesi. Insomma, si vede, no, che è tutto strettamente e profondamente collegato. Ok, a complicare ulteriormente le cose, passiamo a un'altra notizia. Agli agricoltori e non solo, c'è il fatto che il mercato del petrolio sta correndo verso quella che è definita la peggiore crisi dell'offerta da diversi decenni. Ne parla rinnovabili.it, citando una dichiarazione di 2 giorni fa dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che insomma non sono proprio gli ultimi arrivati, che affermano che appunto ci sarà i primi giorni di aprile, probabilmente saranno il momento più critico e sono a rischio le forniture dalla Russia per via delle sanzioni degli Stati Uniti e dell'Unione Europea verso appunto la Russia per l'invasione in Ucraina. E ci sono 2 milioni e mezzo di barili al giorno che mancheranno all'appello. E significa ciò, significa uno shock notevole all'offerta del petrolio che di colpo non basterà a a soddisfare la domanda. Comunque, se c'è una cosa che certa in questa situazione è che le fonti fossili, oltre che dannose per il clima, stanno dimostrando tutta la loro scarsa resilienza. E non lo so, magari è la volta buona che sotto la spinta di questa estrema necessità acceleriamo la transizione verso le rinnovabili. Va, non lo so, la voglio vedere in positivo. Va bene, passiamo all'ultima notizia del giorno, perché altre notizie non esattamente incoraggianti arrivano dalle barriere coralline. Riporta sempre rinnovabili.it che Terry Hughes, che è uno dei massimi esperti mondiali di barriere coralline e docente presso la James Cook University, sta documentando proprio in queste ultime 2 settimane un nuovo e diffuso fenomeno di sbiancamento di massa dei coralli sulla grande barriera corallina dopo un'ondata di calore di fine estate. È il sesto evento dal 1998 ad oggi ed è il quarto solo negli ultimi 6 anni. Le barriere coralline sono degli ecosistemi preziosissimi per la biodiversità marina, che a sua volta è fondamentale per l'equilibrio di tutto il sistema terrestre, dato che supporta la vita del 25% di tutte le specie di pesci del mondo. E il loro sbiancamento è un fenomeno molto preoccupante. Vi spiego che cos'è, metti che non lo sapete. Praticamente i coralli sono degli organismi veramente molto affascinanti, meravigliosi, che sono frutto di una simbiosi fra dei cosiddetti polipetti, polipi del corallo, e alcune alghe monocellulari fotosintetizzanti. Questi due organismi vivono appunto in simbiosi, ma quando i coralli sono sottoposti a forti stress e ad esempio all'aumento della temperatura dell'acqua o dell'acidità nell'acqua, questi polipi espellono le microalghe che sono quelle che danno il colore ai coralli e quindi si assiste a questi fenomeni di cosiddetto sbiancamento dei coralli. Ed è un fenomeno che può essere recuperato se l'ondata di calore dura o l'evento stressante dura poco tempo, ma che può anche portare alla morte della barriera corallina. Per fortuna sembra che alcune specie di coralli in realtà siano più resilienti di quanto pensassimo, però ecco, solo alcune, non sappiamo ancora benissimo fino a quando. Questo nuovo fenomeno di sbiancamento deve essere ancora confermato dalle autorità, quindi è ancora frutto di una prima osservazione. Però, insomma, non è esattamente un buon segno se questa cosa si sta effettivamente verificando. Va bene, detto ciò, io vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Mera Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Telecambia. E vi dico, vi auguro un buon fine settimana e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.